ultima terzina.
Poi basta.
No, mi spiace di non aver portato il barattolo di Nutella che è un grosso che mi hanno regalato alle spose, ti dà un po' di energia. Già che ci sono, adesso do la parola a Eugenio, Lorenzo e poi Salvatore, poi chiudiamo. Una cosa, prima che anche ci vediamo sabato prossimo.
Perché?
Perché è il calendario. Eh sì, perché abbiamo avuto problemi di aggiustamento.
Le strutture casalinghe poi che saltano,
tecnologia.
Ma è un problema di traduzione. Allora, ci vediamo sabato prossimo. Viene Enrico Morando, che è membro del governo. Secondo me, quello che in Italia, insieme a Giarda, ha più scienza delle finanziarie. Sono i due, quindi.
Non si può stare a casa.
Saremo. No, francamente, in Italia ci sono due governatori, ecco, in quel senso detto, delle finanziarie, sono Giarda e Morando, e quindi il fatto che ci venga a parlare di economia nella fase dice che ha tutti gli strumenti per farlo.
Necessari per, anche, da integrare
per integrare anche se ha un neo nella sua vita di aver una volta lamentato in un'assemblea del partito della Margherita, dice nei miei confronti che io non volevo morire liberale, dice non capisco perché tu gliel'ho spiegato. Allora, per il resto è bravissimo. Ecco, detto questo, la parola a Eugenio, cerchiamo di essere stringati, Lorenzo e poi Salvatore.
Dell'enciclica. Sono molto d'accordo su alcuni interventi fatti da Andrea, Franca. C'è un dubbio che mi ha lasciato e vorrei il Paolo quando diceva che la classe operaia ha dominato, no, non ha dominato niente, la realtà e la storia lo sta dimostrando, è la classe industriale che ha dominato, ma non è questo punto. La domanda che voglio fare, io ho iniziato a leggere il libro e adesso l'ho lasciato un po' da parte, ma lo riprendo anche perché vorrei riprendere per tematiche. E nella prefazione viene citato uno che io credo sia uno dei precursori di queste tematiche, Alexander Langer. Mi è stato riconfermato questo da un'altra persona studiosa che ha fatto le battaglie del 68, Marco Boato, che sulla cosa di in un incontro a Monza, sul ricordo di Alexander Langer, era stato contattato proprio per riprendere degli iscritti, non è stato citato. Chiedo se è confermata questa cosa, perché è proprio sulla pubblicazione dell'enciclica di Famiglia Cristiana, perché era annessa, il libro era annesso con Famiglia Cristiana. Seconda cosa, un altro personaggio, un'altra persona che non è mai stata citata, ma che ha lavorato nell'ombra, e qui lo voglio per la correttezza della cosa, lo voglio rimarcare, è emersa e non lo sapevo, è un vescovo italiano, Servi di Maria, che veneto, che è stato mandato come frate molti anni fa, 25-30 anni fa credo, in Patagonia cilena. Questo mi sfugge il nome, è vescovo della diocesi di e comunque la Patagonia cilena. Nel luglio di quest'anno, nella sala Osel, abbiamo fatto l'incontro con i gruppi piccoli, c'era Susan George, Gianni Tamino, tutte le comunità rurali piccole sparse nel mondo che stanno lottando per la diversità. Nell'incontro che abbiamo fatto con questo vescovo nella chiesa di Santo Stefano, alla sera prima, di due giorni prima, organizzata da noi siamo chiesa, questo vescovo ci ha raccontato la sua esperienza. Da frate è stato mandato in questa popolazione indigena, e da lì hanno cominciato, è la zona più ricca al mondo di acqua dolce, perché la Patagonia argentina, ma in particolare quella cilena, è la zona pur tra due oceani che è più ricca di acqua dolce. Bene, l'Enel italiana, che il nostro amico Renzi è andato a benedire o a inaugurare la centrale idroelettrica che ha costruito Enel italiana nel nord del Cile, nella Patagonia, in quella zona, ha acquistato, stava acquistando intere enormi quantità di terra per due cose: una è certa, l'altra è in dubbio, però è meglio dirla perché questo sta avvenendo nel mondo, per realizzare una centrale idroelettrica tipo come quella in Cina, quindi togliendo la terra agli indios, ai contadini, e questo è indubbio, per produrre OGM, coltivazioni OGM. Bene. Gianni Tamino in quell'incontro e questo vescovo, operando e sensibilizzando le comunità, è riuscito con manifestazioni e con documenti mandati per il mondo a Bruxelles e all'ONU e anche mi pare in Vaticano, perché poi è stato chiamato, sembra, a dare un contributo sul discorso della terra e delle acque, è riuscito a bloccare questo progetto. Quindi la cosa sembra questa. Ma quello che voglio dire, ecco il discorso del controllo delle finanze, perché è risultato già di Tamino, tra l'altro sul discorso delle OGM, diceva che i fondi pensione raggruppati in una società finanziaria europea che mi pare abbia sede in Germania sono stati girati a grosse multinazionali per il discorso di incentivare la OGM, e questo stanno comprando terreni in Africa, in Sud America, no? Ora, questa cosa, io sono d'accordo che su queste cose qua vadano approfondite, ma chiaramente si va contro, e adesso lo stiamo facendo in un altro modo in Europa, perché non siamo capaci, Europa e America, no? Adesso lo faremo bombardando il Medio Oriente, no? E a lei siamo ancora presi. Chiudo con due cose che ho voluto, che la contraddizione ce l'ho dentro in me stesso, e sono andato all'esposizione. Mi ha affascinato veramente molte cose. Uno dei padiglioni molto belli che mi ha affascinato tantissimo, non sono andato in Giappone, purtroppo, Israele. E hanno fatto quintali di cose, può anche essere corretto, di articoli su quello che è stata capace Israele di fare con il risparmio dell'acqua e le coltivazioni. Guardate che in Israele il 60% dell'acqua in Palestina, più del 60%, lo controlla e gli impedisce ai palestinesi di coltivare. Nel 1993, questo dato alla mano, quando noi andiamo a comprare pompelmi e roba così, Jaffa, il 45% della produzione dei pompelmi veniva fatta sul territorio palestinese, ma non potevano commerciarlo, per poterlo commerciare mettevano le bollino. Io non sono andato a vedere il padiglione di Israele, avrò un rimpianto, ma non sono andato. E chiudo con una battuta, permettete, ma hai fatto bene a dire, lasciate la, come si chiama, l'ortica, lasciata, l'ortica è uno degli ingredienti basilari di un piatto studente, risotto, l'ortica, ma è anche,
la
e qui siamo arrivati.
ma
quante un unguento per ritardare le malattie dell'artrosi, perché facendo pregioni con lo sticker si hanno messi, e in più è un grande diuretico.
Vabbè, Lorenzo dai. Dai.
Io chiedo scusa perché purtroppo ho la voce un po', ma c'era una cosa che mi premeva dire, perché una pubblicazione delle Acque Nazionali mi aveva chiesto a settembre, partendo dalla mia esperienza di sindaco, una riflessione su quello che scrive il Papa a proposito dell'urbanismo, e in effetti noi non possiamo, soprattutto nella nostra realtà, non constatare come l'urbanizzazione che c'è stata del nostro territorio, la grande urbanizzazione dei 30 anni che vanno all'incirca dalla fine della seconda guerra mondiale fino allo shock petrolifero, sia stata, ragione Sorbi, sostanzialmente un prodotto anch'esso della grande fase della industrializzazione, cioè del richiamo di molte persone che facevano un lavoro diverso, che vivevano altrove, all'interno delle grandi fabbriche. Il vero problema qual è stato? La mancanza di lungimiranza. Si pensava che questo modello sarebbe andato avanti all'infinito. Anche un quartiere dormitorio popolato da operai, quando loro tornavano a casa comunque la sera, era comunque un luogo abitato da operai, da persone che avevano comunque un vincolo sociale, un vincolo di classe se si preferisce, e che comunque anche in quel quartiere, anche in quel territorio di quartiere dormitorio, avevano i loro punti di riferimento, la sezione comunista piuttosto che il circolo delle Acli, la parrocchia, eccetera eccetera. Bene, un quartiere dormitorio di operai, nel momento in cui quegli operai non ci sono più, sono andati in pensione o sono stati licenziati perché la fabbrica ha chiuso, un quartiere dormitorio e basta. È un posto che diventa luogo di malessere sociale, un luogo in cui si genera anche la presenza di forze criminali, perché no? Io lo vedo infallibilmente quando ci sono tre tipi di negozi che si aprono: i negozi del tipo vendo e compro oro, i saloni di massaggio e le sale gioco. In genere tutti e tre hanno lo stesso padrone, che si chiama in modo diverso, però è sempre riconducibile alla famosa immagine della piovra, per così dire. Da questo punto di vista la domanda è: come si fa a contrastare questa situazione di degrado nel momento in cui quei quartieri costruiti in un preciso momento storico non sono più, come dire, adeguati all'attuale momento storico, perché nessuno ha pensato ad un modello di sviluppo diverso? Tanto più che poi c'è quest'altro fenomeno, e lasciamo perdere le riflessioni che vengono da quello che è successo ieri, della presenza di persone che vengono da ancora più lontano, con una cultura ancora più diversa, e che non è stata gestita adeguatamente, e che è diventata da un lato la culla per le agitazioni di alcuni insidiosi demagoghi che non mi conosciamo bene, e dall'altro lato però potrebbe essere anche luogo di incubazione di altri fenomeni altrettanto devastanti. Cioè, esiste una risposta possibile da questo punto di vista? Perché, e soprattutto, chi ne è veicolatore? Dovrebbe essere la politica, fra parentesi. Però ho la sensazione che la politica, io come sindaco, con i miei poveri strumenti, il massimo che posso fare è cercare di evitare che la gente non si faccia troppo male, però nemmeno questo è del tutto scontato. Infine, per chiudere, scusami Giovanni, anch'io vorrei aggiungere la mia attestazione personale di cordoglio e di ricordo della figura di Luciano Gallino, anche perché quasi tutti i testi che Gallino ha presentato qui, li ho commentati io, li ho presentati io. C'era anche da parte sua una stima nei miei confronti, ovviamente del tutto ricambiata, e devo dire che lo spegnersi di questa voce così importante, di questa mente così brillante, di questo studioso così rigoroso e di vastissima erudizione è una perdita in più per il nostro paese.
Salvatore, ma io avevo diverse cose da dire, ma ormai
anzi volevo
rinunciare anche alla... E voglio fare una
si sente?
Una premessa che mi mette in linea con il discorso del genere letterario, che è qualcosa di più di un genere letterario. Prendo alla
letteraria.
Bravo, scegli.
E non solo
questioni ambientali,
c'è anche il peggio, c'è anche il peggio. Allora, rispetto al discorso genere letterario, con delle conseguenze. Dunque, i discorsi innescati qua e in generale intorno all'enciclica già ne dimostrano fondamentalmente la capacità germinale, cioè dire di portare a livello di discorso pubblico, di dibattito pubblico, cose che in ambienti più o meno ristretti o in associazioni più o meno distribuite rimanevano dei locali. Allora, la caratteristica dell'enciclica, siccome parla al mondo, è la produzione, e qui voglio sottolineare questa cosa, della rivoluzione dall'alto, perché le rivoluzioni avvengono sempre dall'alto. Non voglio citare Lenin, perché... nel senso che ci sono delle... c'è un formicolio che non trova una voce. Il populismo non è sempre una cosa negativa, perché diventa dibattito pubblico se lo dice il Papa, se lo dice lui, se lo dice Natoli. Ecco, già quindi il significato dell'enciclica, il significato dell'enciclica fa diventare discorso pubblico, ecco, quindi questa è già una dimensione importante. E qui alcune conseguenze, tra l'altro, della Chiesa. I gesuiti ne sono testimoni. Il discorso, la rivoluzione dall'alto, spesse volte l'hanno fatta i papi, visto che si parla di Francesco, gli ordini mendicanti, rispetto ai prelati viziati, si alleavano con il popolo e destrutturavano la Chiesa dall'alto. Quando San Francesco viene riconosciuto, intanto prima era preso un po' come eretico, il famoso discorso degli uccelli non è papetico, San Francesco, come sono belli gli uccellini, ma esiste una versione, un discorso alle cornacchie che vadano a mangiare la chiesa di Roma, quindi c'è una componente fortemente criticale. La chiesa ne assume le istanze e le ripropone dall'alto, e gli ordini di mendicanti sono ordini predicatori, capisci? Quindi con capi loro che non sono i vescovi, o quantomeno con una loro relativa autonomia. I gesuiti non potevano fare i vescovi, non potevano fare i cardinali, sono Martini, però avevano il Papa Nero, cioè c'era un rapporto diretto e la fedeltà al Papa, e quindi cosa diventa? Diventa un ordine militare che scavalca la Chiesa Marassina. Quindi questi meccanismi sono molto antichi, si ripetono. Quindi è una rivoluzione dall'alto, non per i contenuti, ma per averli messi in circolo del dibattito. Quindi se si fa l'obiezione alle cifre, tu questa cosa l'ha detto Tizio, però gli altri, quindi il significato dell'enciclica è la parola stessa, facciamola girare, è questo. Quindi una rivoluzione dall'alto non per il merito dei problemi, ma per portarli nel dibattito pubblico. e quindi ognuno poi ci aggiunge la sua, dice qui c'è, manca una cosa, manca un'altra, ma intanto se ne discute, no? Che poi in tutti i suoi limiti, in tutta la sua caratteristica di fiera, perché questo era, è una fiera, questo è una fiera, però per un po' di tempo ha fatto problematizzare una questione che può essere interessante, se ne è discusso. Allora, questa è la premessa per dire, e qui ti domando, qui c'è una distruzione indiretta, o se vuoi un complimento, però in ogni caso una dissoluzione, della cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. Perché qui non c'è più la dottrina. Cioè, normalmente le grandi encicliche parlavano in base alle istanze del momento, ma davano prescrizioni, direttive, dalla Rerum Novarum a Pio XI, no? La stessa madre magistra di Giovanni XIII, no? Direttive. E quindi sostanzialmente le cicliche sociali hanno fatto da base alle politiche di welfare. L'economia sociale di mercato, il modello renano, questo lo trovavamo nelle encicliche, cioè c'erano delle prescrizioni. Qui invece non ci sono delle prescrizioni, ci sono delle drammatizzazioni. Cioè dire, e qui Paolino, lui parla della violenza, ma ne parla non nella forma politichese del potere, ma della dimensione perversa del male. In questo senso questa enciclica è una grande enciclica spirituale. Il grido è il male, ed è profetica in quanto denuncia questo, questo facevano i profeti. Quindi parla dei mali del mondo e non dà le soluzioni, dice: diventate responsabili, non chiedete a me le soluzioni, io sono uno dei tanti, ma vi dico fate i profeti, perché il male c'è, guardatelo, guardatelo, è tremendo. E qui la nozione di casa, non so se l'abbia pensato il Papa, il mondo è la dimora dell'uomo, ecos, etos, e noi lo stiamo rendendo inabitabile. E questo è molto più potente della situazione del bene o della specializzazione del bene nella forma beni comuni, che è una variante empirica del bene platonico. La casa no, è la dimora, è la dimora. E se la dimora cade, tu non ci vivi più. E vedendo la Bibbia c'è stato un dibattito, c'era un dibattito sul giudaismo, perché l'uomo fosse stato creato l'ultimo giorno. Se era il culmine della creazione o la cosa meno importante della creazione. Se ci mettiamo dal punto di vista di Dio, in base a che cosa noi possiamo dire che Dio ha creato il mondo per l'uomo? Non lo sappiamo, ci ha messo l'uomo nel mondo, ma che abbia creato il mondo per l'uomo, non c'è scritto la sua mano, magari si è divertito a crearlo. E questo problema oggi è abbastanza significativo, perché quando si parla di altre vite nell'universo, beh, lì si è incarnato Gesù Cristo per quelli lì, lo conoscono. Quindi evidentemente, verosimilmente, è nato per ultimo perché era il più importante. Perché come direbbe io sono sempre un sostenitore della specie. Quando io parlo mi metto dal punto di vista della specie, poi dentro la specie ci sono sempre i sopraffatti e i sopraffattori, ma non esistono generi separati. Ci sono sopraffatti, la specie umana è una. maschi e femmina si creano, ma vuol dire due cose, chiaro, e maschi ha creato le donne, ma ognuno è un po' maschio e femmina. Ecco, quindi direi che il senso dell'enciclica lo metterei così, con la conseguenza che non c'è più una dottrina, ma c'è una denuncia. Altre encicliche facevano questo, ma tendevano più alla dottrina che alla denuncia. Quindi, secondo me, questa enciclica è una grande traumatizzazione del male. Quindi, grande allarme. In questo senso, è terapeutica. Le altre dottrinarie non drammatizzavano il male, ma davano la ricetta per curarlo. In una situazione di complessità e di globalizzazione, quale ricetta dai? Tu soltanto mettere il giro della fiaga, e tu ognuno lavori per i fatti suoi. Insomma, io commenterei l'enciclica in questi termini, non so se tu sei d'accordo.
È vero, fa così. Grazie, grazie molte. E lei... Tra l'altro ha quasi una camera a San Fedele, perché un giorno sì, un giorno no, è abitato così.